Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Pubblica che questa mattina apre con una prima parte che sarà dedicata al referendum del prossimo 22-23 marzo. È sempre più chiaro l'obiettivo che la maggioranza meloniana vuole raggiungere con quella legge costituzionale, la cosiddetta Meloni-Nordio, che è stata approvata dal Parlamento nella stessa versione che era uscita da Palazzo Chigi. Questo un po' a dimostrazione della considerazione politica che questa maggioranza di destra ha del potere legislativo delle Camere. Sempre più chiaro, dicevo, l'obiettivo della legge su cui saremo chiamati ad esprimerci con un sì o con un no. Leggo una frase, una citazione che poi vi svelo tra un momento, aperte le virgolette. L'obiettivo vero è liberarsi di una magistratura che non può essere addomesticata da altri poteri e lo si persegue smantellando degli istituti nevralgici come il Consiglio Superiore della Magistratura e lo status del pubblico ministero. Fine della citazione, chiuse le virgolette. Sono parole di Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, associazioni, nomi, numeri contro le mafie. Sono parole che fanno parte di un'intervista che abbiamo registrato con lui nelle ultime ore. Parliamo in questa intervista del referendum e anche della prossima giornata del 21 marzo, la giornata nazionale della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti delle mafie. Una giornata che avrà la sua parte centrale a Torino, in Piazza Vittorio, sabato mattina 21 marzo, appunto, con la lettura degli oltre 1000 nomi delle vittime innocenti delle mafie. E allora mancano, Don Ciotti, 4 giorni al voto per il referendum. Dal governo, a cominciare dalla presidente Meloni, la riforma che mette mano alle regole che riguardano la magistratura viene ancora chiamata riforma della giustizia. Allora, la prima cosa che ti chiedo è questa: qual è l'urgenza, la priorità di questo paese? Una riforma della magistratura o una riforma della giustizia?
È della giustizia, ma bisogna tenere conto che c'è purtroppo una diffusa stanchezza democratica nel nostro paese. C'è, mi inquieta molto, la volontà di cambiare la Costituzione, no? A colpi di maggioranza, in particolare laddove disegna il delicato equilibrio fra i poteri dello Stato e Costituzione, che è la spina dorsale della nostra democrazia, messa in discussione.
Che cosa genera questa stanchezza democratica, come la definisci?
Rischiamo proprio che senza pesi e contrappesi, che la nostra Costituzione ha definito tanti anni fa, senza questi pesi e contrappesi ne uscirebbe fortemente indebolito il potenziale, l'argine, non solo l'arbitrio, ma anche allo strapotere, insomma, di chi comanda, ma anche alle tante disuguaglianze della società, di cui noi, io nel gruppo Abele, da oltre 60 anni, condivido con tanti altri questo impegno, con il rischio di cadere in quelle autocrazie, che sono proprio quelle quali, contro le quali tutte le costituzioni sono nate. Allora il vero problema, più che riformare la Costituzione, sarebbe opportuno impegnarsi ad applicarla, a rispettarla fino in fondo.
Quando si parla di riforma della giustizia necessaria, questo che cosa significa per i cittadini? Cioè, i cittadini sono quelli che forse si aspettano più di qualunque altro, no? Quotidianamente nella loro vita, il fatto di poter ottenere giustizia.
Sì, ai cittadini serve una giustizia più efficace, più efficiente, più veloce, serve dotare il sistema giudiziario di maggiori risorse umane, economiche, tecniche, rivolte anche alla prevenzione del crimine. Ecco, allora c'è bisogno di dire sì a una riforma che vada incontro alle esigenze dei cittadini e non contro i cittadini. E mi sembra però che oggi l'obiettivo vero che si nasconde dietro tutto questo grande fumo che viene fatto, l'obiettivo vero è liberarsi di una magistratura che non può più essere addomesticata da altri poteri, o lo si persegue smantellando, si fa questo smantellando degli istituti nevralgici, quale il Consiglio Superiore e lo status del pubblico ministero.
Tu ti sei fatto un'idea perché mettere mano alla Costituzione sembra sempre più facile che attuarla, no? Cambiarla è più facile che attuarla, perché?
Sotto sotto mi sembra che ci sia la volontà di liberarsi, diciamocelo in italiano, di quei magistrati che si sono occupati di immigrazione, ad esempio, lo vediamo, o a pubblici ministeri che hanno indagato uomini delle istituzioni o potenti imprenditori. Insomma, parte tutto da lì parte. Un intento punitivo del tutto ingiustificato, che la storia degli ultimi 80 anni ci ha detto, ci dice che al di là di singoli errori giudiziari che sono stati fatti, anche drammatici, la magistratura nel suo insieme ha sempre agito per il bene comune e per i diritti dei cittadini. C'è anche chi ha pagato con la propria vita questa coerenza e questo impegno.
Tu sai che c'è chi sostiene che questo intervento del governo, questa riforma della magistratura, che il governo chiama riforma della giustizia, è stato fatto per sedare questo scontro storico tra la politica e la magistratura, tra i politici e i giudici, così genericamente. In realtà quello che poi, studiando anche la storia, no, abbiamo capito, non si è trattato di questo. La storia non è la storia del conflitto tra politica e magistratura, e quindi occorre qualcuno che metta a posto le parti, e dove le parti sono soprattutto quelle dei magistrati. Che idea ti sei fatto di questa semplificazione straordinaria che è stata fatta, no, per parlare dei magistrati come fastidiosi controllori dei cittadini?
È una falsità, una grande falsità, una falsità che noi dobbiamo nei fatti si deve dimostrare, perché i fatti parlano. E devo dire che ha fatto piacere proprio le parole del presidente Mattarella, come sempre hanno brillato di saggezza per equilibrio, quando ha detto che la magistratura non è esente da critiche, ma neppure lo sono gli altri organi dello Stato. Io credo anche che si possa dire che lo stesso richiamo all'ascolto e al rispetto nella coscienza dei propri limiti tocca anche a noi, come cittadini, associazioni, movimenti, prendere coscienza di tutto questo. E quindi questa è una riforma che punta ad avere una magistratura più timida, più burocratica, più impaurita del condizionamento politico, no? Che vuole metterla sotto.
In questa stanchezza democratica, come dicevi tu all'inizio della nostra chiacchierata, quanto pesa il clima bellico e bellicistico che sta attorno a noi e che aumenta giorno dopo giorno?
Pesa moltissimo, e tra l'altro con questo clima c'è chi ne approfitta dicendo che bisogna andare in deroga, ecco la nuova parola, in deroga. C'è conflitto, bisogna investire in altre direzioni, ci sono meno mezzi strumenti, allora dobbiamo andare in deroga. Andare in deroga vuol dire fare altre scelte, ricorso a armi, ad armamenti, altri investimenti, e in questo clima di fragilità, di smarrimento, di fatica, anche di sofferenza, beh, se ne approfitta veramente di tutto questo. La cosa che posso dire è che chi soffia sulle paure della gente predica, l'abbiamo visto nei fatti nel nostro paese, chi soffia proprio sulle paure della gente predica repressione e reclusione, chi invece ha a cuore il benessere di tutti pratica la prevenzione e l'inclusione. E abbiamo visto anche dei provvedimenti nel nostro paese che vanno esattamente nella direzione opposta di quello che devono andare, e quindi dobbiamo dire no anche a un minore, perché a un minore stato sociale corrisponde un maggiore stato penale, una scelta che colpisce soprattutto, l'abbiamo visto, gli esclusi, che tutto questo alimentano le disuguaglianze, le discriminazioni. E allora il problema dei detenuti, delle carceri, dei poveri, dei migranti, degli ultimi ci pongono una grande riflessione, ci chiedono una maggiore attenzione da parte di tutti noi. Noi non possiamo accontentarci di conservare l'esistente, e dobbiamo anche non perdere il coraggio anche noi dell'autocritica e guardarsi dentro per guardare più lontano. Dobbiamo sconfiggere una sorta di indifferenza che si respira e che è il grande ostacolo veramente al cambiamento.
Quella securitaria è sempre una scorciatoia pericolosa, no? Ed è quella che comunque questo governo sta perseguendo, soprattutto nella restrizione delle possibilità di manifestare il dissenso e di poterlo fare liberamente nelle piazze.
Eh sì, questo fa parte di un disegno molto più ampio, no? Che va a togliere questi spazi di libertà, di democrazia. C'è una volontà molto molto precisa che noi tocchiamo con mano.
Don Ciotti, veniamo a sabato, che sarà una giornata straordinaria come le 30 che l'avranno preceduta, perché sabato 21 marzo, primo giorno di primavera, è la 31esima giornata della memoria e dell'impegno, e sarà Torino ad ospitare appunto la giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Ci sarà la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, oltre 1000 nomi, un corteo che partirà alle 9 da Piazza Solferino per arrivare poi in Piazza Vittorio. 31esima edizione di questa giornata, Don Ciotti.
Sì, è la nostra una giornata della memoria, ma soprattutto dell'impegno. La nostra è una memoria che deve essere viva, che ci sfida a tutti ad assumerci di più la nostra responsabilità e i nostri impegni, ecco. Loro sono morti, noi dobbiamo essere più vivi, più veri, più coraggiosi, per costruire attorno a noi vita. E allora la memoria però c'è anche un costo, perché inquieta, chiede cambiamento, provoca una conversione. Memoria e impegno è doveroso per risarcire il dolore innocente, la giustizia negata, la verità taciuta. Non dimentichiamo che nel nostro paese stiamo soffrendo di un'emorragia di memoria. Noi abbiamo bisogno veramente di una memoria viva, capace di trasformare la memoria del passato in un'etica, quella vera del presente, una memoria di condivisione, di corresponsabilità. Ma c'è un problema, che l'80% dei familiari delle vittime della violenza criminale mafiosa che aprono questo corteo con tutto il loro carico di fatiche, di sofferenze, di dolore, l'80% non conosce la verità, e senza verità non si può costruire giustizia. L'omertà uccide la verità, ma uccide anche la speranza, uccide la giustizia. Eppure le verità passeggiano per le vie delle nostre città, c'è chi sa, c'è chi ha visto. Ecco allora quella lettura dei nomi chiede a ciascuno di noi di essere più vivi, più attenti e di lottare per quel diritto alla verità, che è un diritto importante e fondamentale, che lo dobbiamo a tutti i familiari.
Don Luigi Ciotti, grazie, grazie tantissimo per essere stato qui con noi a Radio Popolare. Ricordiamo, e noi seguiremo anche la giornata di sabato 21 marzo, la giornata della memoria e dell'impegno. La saluto affettuosamente e spero di risentirla presto.
Grazie, grazie a voi, un abbraccio immenso, immenso, e grazie che ci date una mano a dire alla gente che bene, camminare insieme per dire da che parte stiamo.
Era Don Luigi Ciotti sulla giornata del 21 marzo, la giornata della memoria e dell'impegno. La città che ospita le iniziative centrali di questo prossimo 21 marzo è, come dicevamo, Torino. Piazza Vittorio in particolare sarà il luogo dove confluirà la manifestazione, il corteo, e poi dove ci sarà la lettura degli oltre 1000 nomi delle vittime innocenti delle mafie. Sono le 11 e 15 minuti. In questa seconda parte della trasmissione ci occuperemo di un processo che sta per iniziare a Milano. Domani, 19 marzo, nell'aula bunker di Piazza Filangieri, qui a Milano, inizia il processo che nasce dall'inchiesta della Procura milanese che è stata denominata inchiesta Idra. L'inchiesta ha svelato l'esistenza di un'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra in questa regione, nella regione Lombardia. Saluto la mia ospite che è Giovanna Procacci, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a te e a tutti.
Sociologa, vicepresidente della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto. Allora, il processo che inizia domani è il processo con il rito ordinario ed è un processo che era stato in qualche modo anticipato da un altro procedimento, quello con il rito abbreviato, che era arrivato a conclusione nel gennaio scorso. A metà di gennaio aveva portato a diverse condanne, tra cui quella a 14 anni e 4 mesi nei confronti di Bernardo Pace, che sarebbe stato un esponente delle famiglie mafiose di Castelvetrano in provincia di Trapani. La notizia di queste ultime ore è appunto la morte di Bernardo Pace. Il suo corpo è stato trovato ieri senza vita nella sua cella nel carcere di Torino. Suicidio, raccontano le cronache. Bernardo Pace, che aveva 62 anni, avrebbe iniziato recentemente un percorso di collaborazione con i PM antimafia milanese, anche se non ci sono finora conferme ufficiali. E allora, Giovanna, io comincerei proprio da qui, da questa notizia che è arrivata appunto in queste ultime ore. Che cosa si sa di Bernardo Pace finora?
Beh, niente più di quello che hai detto, appunto. L'ipotesi è quella del suicidio e si dice che avrebbe iniziato a collaborare da qualche settimana, diciamo, con i giudici per l'indagine e quindi per il processo. Però noi non abbiamo conferme di questo, quindi stiamo sempre sul condizionale. Naturalmente questo fa capire, diciamo, la gravità di tutto quello che si muove intorno a questo processo Idra, ecco, certo. Questo quindi, senz'altro.
Domani inizia il procedimento. E perché sarà importante capire che cosa succede in quell'aula bunker in Piazza Filangieri qua a Milano?
Beh, perché è importante l'indagine, diciamo, da cui nasce appunto il processo Idra, che è un'indagine, una maxi indagine sul sistema mafioso lombardo portata avanti dalla direzione distrettuale antimafia di Milano, in particolare dai sostituti Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane. E forse vi ricorderete che l'anno scorso la magistrata Alessandra Cerreti subì delle minacce di morte, sì, che portarono poi a rinforzare la sua scorta, addirittura delle minacce in aula con appunto rituali, diciamo, di morte mossi da alcuni imputati contro di lei. Ecco, questa indagine, diciamo, parte da un'indagine precedente degli anni 19-20 che si chiamava indagine Crimisa, che era sulla locale di 'Ndrangheta di Legnano Lonate Pozzolo, no? E l'ipotesi che viene fatta adesso dall'indagine Idra è che tra Milano e Varese si sia costituito un vero e proprio consorzio criminale fra esponenti di 'Ndrangheta legati al locale di Legnano Lonate Pozzolo, che è a sua volta collegata alla locale di Cirò in Calabria, legati anche alla locale di Desio, che è a sua volta collegata con la locale di Melito Portosalvo, la prima Cirò nel Crotonese e Melito Portosalvo nel Reggino, e anche uomini poi collegati alle cosche di San Luca. Quindi la 'Ndrangheta da una parte, Cosa Nostra con il clan fidanzati originario di Palermo, Maffei da Catania e mafiosi trapanesi, fra cui appunto Pace, collegati in qualche modo a Matteo Messina Denaro, che l'indagine considera rappresentato qui sul nostro territorio da Paolo Aurelio Errante Parrino, che vive ad Abbiate Grasso. E infine il terzo elemento, la camorra, con uomini legati alla famiglia di Michele Senese. Ora, questo consorzio in realtà, dalle intercettazioni, si deduce che esisteva già prima, ma è come una naturale evoluzione di accordi, no? di lavoro, diciamo in collaborazione, che esisteva già dagli anni Ottanta, ma che nel frattempo si è sviluppato enormemente al punto da prendere una vera e propria consistenza di una struttura confederativa. Mm-hmm. Alcuni peraltro durante le intercettazioni la chiamano cooperativa, confederazione, eccetera, quindi una vera e propria struttura confederativa di tipo orizzontale, dove i vertici di ciascuna delle tre organizzazioni mafiose operano allo stesso livello, ci sono accordi di cooperazione, c'è addirittura una cassa comune per pagare il sostentamento, diciamo, dei carcerati e delle loro famiglie, una fluidità delle appartenenze, persone che passano da un gruppo all'altro, e anche una fungibilità dei ruoli, insomma una vera e propria struttura per spartirsi affari e controllo del territorio. L'importanza di una cosa del genere, naturalmente, che è praticamente la più grande indagine, diciamo, sulla mafia in Lombardia dopo Crimine Infinito, fa sì che noi pensiamo, noi come società civile, organizzazioni della società civile che interessate, diciamo, a combattere la mafia e a contrastarne il dominio sul nostro territorio, pensiamo che non possa essere lasciato semplicemente, certo, nelle aule del tribunale.
Ti fermo un attimo, Giovanna Procacci, perché, certo, questo è un passaggio importante. Ti abbiamo ascoltata con attenzione, il microfono probabilmente ha qualche difficoltà nell'attutire un po' il suono, quindi si sente un suono un po' metallico. Se tu riesci a togliere l'auricolare, probabilmente ti sentiamo meglio. Mentre intanto io leggo i soggetti che hanno aderito a questa iniziativa di voler mantenere sotto le luci di un racconto dei giornalisti, delle giornaliste, dei membri delle associazioni, quello che accadrà in quell'aula di giustizia. Libera il presidio Lea Garofalo, Libera Milano, la Caritas Ambrosiana, Una Casa Anche Per Te, Libera Masseria, e ancora ci sono altre associazioni o sindacati, il CGL Lombardia, lo SPI CGL Lombardia, l'ARCI di Milano, Avviso Pubblico, la Scuola di Formazione Antonino Caponnetto, di cui Giovanna Procacci fa parte. Giovanna, quindi dicevamo, l'importanza appunto dei fatti fanno sì che appunto quei fatti debbano essere raccontati per come si evolveranno, no, nel corso del processo, e quindi voi lanciate un appello.
Sì, lanciamo un appello, diciamo, intanto lanciamo una conferenza stampa domani mattina, appunto, in piazza Filangieri, di fronte all'ingresso, diciamo, del carcere di San Vittore, e quindi dell'aula bunker dove si svolgerà il processo, per appunto comunicare alla stampa la nostra decisione di seguire questo processo. Allora, in questo processo ci sono delle parti civili, per esempio Libera e Vicky Mafia sono parte civile, però non basta la presenza delle parti civili, è necessaria la presenza della cittadinanza, della gente comune come noi, e che vuole informarsi, guardare con i propri occhi quello che succede e soprattutto passare le informazioni fuori, aprire le porte e le finestre di quest'aula bunker in cui si svolgerà il processo. Quindi l'appello è a partecipare domani mattina, ma soprattutto a partecipare durante il processo, a cercare di informarsi, a tenere lo sguardo alto su cosa avviene, perché si parla di cose che sono determinanti, decisive per la vita sociale che in questo territorio.
Giovanna Procacci, io ti ringrazio. Ovviamente noi cercheremo di fare per quello che possiamo e che vogliamo, ovviamente da cassa di risonanza di quello che accadrà in quell'aula bunker di Piazza Filangieri qua a Milano. Ricordo che le occasioni poi che ci saranno per sentirci anche attraverso in questo spazio di pubblica, anche attraverso la riproposizione che faremo delle lezioni di antimafia, ricordo che il ciclo è iniziato alla Casa della Memoria una decina di giorni fa, ci saranno prossimi appuntamenti, il prossimo già per il 25 marzo è fissato. Giovanna Procacci, grazie per essere stata qui con me stamattina.
Grazie a te Elena, grazie a tutti per l'attenzione.
Giovanna Procacci, sociologa e vicepresidente della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto. Oggi è il 18 marzo, 48esimo anniversario dell'assassinio di Fausto Igliaio a Milano nel 1978, un omicidio la cui matrice politica di stampo neofascista non è mai stata messa in dubbio. Fausto e Igliaio erano due attivisti del centro sociale Leoncavallo. Sul sito di Radio Popolare trovate alcuni aggiornamenti sull'indagine che è ancora aperta, con un'intervista che il nostro Roberto Maggioni ha fatto all'avvocato dei familiari di Fausto Igliaio, Nicola Brigida. Vi ricordo poi che stasera alle 17 in via Mancinelli a Milano ci sarà un presidio per ricordare Fausto Igliaio. Radio Popolare parteciperà con la diretta della trasmissione Poveri ma belli con Disma Pestalozza, Alessandro Diegoli, a partire dalle 17. Su Radio Popolare, sui social di RP trovate poi tutte le informazioni. Stasera dunque alle 17, a partire dalle 17 sulle frequenze di Radio Popolare e in via Mancinelli qui a Milano. Alle 11.27 chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. Vi ricordo che su radiopopolare.it e sui social di Radio Popolare è possibile recuperare il podcast di questa trasmissione, così come di tutte le altre trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare. La linea tra poco passa a dire a Rubini per Cult e noi ci risentiamo domani alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!